Capiago, dicembre 2011, 3 giorni sulla formazione spirituale. Primo intervento di padre Elia Citterio.
Mi introduco con una piccola chiosa, così chi ci conosce, diciamo, sa che noi facciamo sempre un po' di come i bambini, no? Allora, tutto quello che ha detto padre Luigi nel senso della presentazione di quello che comporterebbe l'ideale della verginità, allora lo devono dire gli altri di noi, non noi di noi stessi. Noi non dobbiamo seguire niente di quello che è stato detto, noi dobbiamo vivere in modo che gli altri vedano quello che c'è dentro. Allora, no, aspetta. Allora, mi introduco così per dire che a noi quello che preme è proprio di intuire per quali porte noi possiamo entrare in modo da godere quella cosa che noi ammiriamo e che gli altri devono potercela dire. E non mi ricordo più. E tanto poi ci sarà tutto. Vi faccio un riferimento semplice, che mentre mi preparavo avevo visto che era uscito un volume sul hijab, che è il velo che portano le donne musulmane, ed era tutta una trattazione sul mistero della castità. No? E a un certo punto questa signora, penso che sia un'italiana, come si chiama, oppure non so, sarà una donna musulmana sposata con un italiano, non so, comunque sta in Italia, ha scritto questo libro, e quando fa il riferimento al senso dell'hijab come il custode della castità, aggiunge questo: la castità non è in funzione della rinuncia a qualcosa, ma in funzione dell'obbedienza a un amore. È in funzione dell'obbedienza al sé piuttosto che a un io. Al sé piuttosto che a un io. E quando noi diciamo io voglio, io faccio, io sento, quell'io, noi non sappiamo mai collegarlo alla radice del nostro cuore. Potrebbe essere tutto illusorio, come potrebbe essere invece qualcosa di vero, di autentico. Come si fa a discernere, a intuire? Allora, tutta la rivelazione delle scritture, noi partiamo sempre dal Vangelo, da quello che il Signore Gesù, proprio come dice nel prologo del Vangelo di Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto. L'unigento che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Ora, quello che Gesù dice è la verità di Dio, ma anche la verità del cuore dell'uomo, che è fatto a immagine di Dio. Ora, quando vi accennavo ieri sera, proprio questo collegamento, ogni volta che ci si apre alla rivelazione di Dio, si entra nel proprio cuore. Ogni volta che la rivelazione è bloccata, è stoppata, è allontanata, è oscurata, non riusciamo a entrare nel cuore, riusciamo solo a sentire le voci dell'io. Ma l'io non ha la possibilità di poter realizzare quello che il cuore porta. Allora noi dobbiamo poter entrare nel cuore in modo da poter vedere di che verità si tratta, di che esperienza noi siamo invitati a fare, eccetera. Allora, quando si parla di affetti, il tema del nostro incontro è affetti e vita spirituale, affetti allude proprio a una dimensione che non è tipica della vita spirituale, è tipica della vita umana. E gli affetti al di là di quello che sentimentalmente, emotivamente, istintivamente noi percepiamo, è una dimensione onnipresente nella vita. Ma quello che noi non riusciamo mai a cogliere è che gli affetti parlano di una nostalgia che non è legata alla vicenda l'uno verso l'altro, ma della creatura verso il creatore, del figlio verso il padre, con la P maiuscola. Noi, avendo molto abbassato, stemperato la possibilità di un'esperienza viva dell'incontro con Dio, noi siamo nei guai quanto al vivere gli affetti. Pensate, per esempio, solo un piccolo ragionamento di osservazione del nostro mondo, no? Oggi, dove la realtà di Dio è percepita o molto poco o in ragione delle proprie, come si potrebbe dire, delle proprie proiezioni. Noi più che al Dio vivente, noi oggi ci riferiamo al Dio che ci riguarda in qualcosa, non al Dio vivente. Allora, ogni volta che questo si abbassa, notate, si esalta molto, per esempio, il sesso, la sessualità, ma pochissimo gli affetti, tanto che non si riesce a vivere la sessualità dentro affetti caldi. Addirittura, perdonate l'espressione, lo faccio al femminile, una donna può fare l'amore e non essere neanche toccata. E non è così, strano. Come, prendendo il paragone di prima, una vergine, non vergine perché è vergine, vergine per, come consacrazione, no? Che è aperta all'esperienza dell'amore di Dio, la sua vita non parla mai del calore di questo amore. E queste cose non sono, non dipendono dal fatto che noi siamo così cattivi, siamo così disgraziati, non so io, siamo così lavativi, che cerchiamo sempre noi stessi. No, gli uomini e le donne non cambiano mai, sono sempre quelli. Quello che invece cambia è l'apertura all'esperienza con Dio. Allora, uno dei temi che sarà poi, entrerà in mille aspetti nella nostra trattazione, è proprio questo. Allora, il nostro cuore ha proprio questa nostalgia di Dio. Tenete conto che quando si parla di nostalgia di Dio, non si allude solo a un certo modo di sentire, ma anche a un certo modo di agire. Allora, io posso avere la nostalgia dell'amore di Dio che non sento più e vorrei sentirlo. Però, dal momento che il nostro cuore è fatto a immagine di Dio, vuol dire che quello che lo definisce nel suo agire risponde all'agire di Dio. Allora, avere nostalgia non è soltanto legato ai sentimenti, è anche alle capacità, anche alla capacità di agire. Ti faccio un esempio. Se succede un cataclisma dove tutti andiamo a bagno, chi sopravvive è molto solidale. Non ci sono più altri elementi che prevalgono, gli elementi dei beni personali, i confronti uno con l'altro, non c'è più niente. Allora, quando le cose vengono meno, quindi il dramma è generale, il cuore riscopre la solidarietà. Questa è l'espressione della nostalgia di Dio. Noi meno siamo impediti dalle cose, più automaticamente ritroviamo questa nostalgia, ma purtroppo avviene solo nelle circostanze tragiche della vita. Nella vita quotidiana, invece, diciamo banale, questo non scatta mai. Ma siccome il 99,9% della nostra vita avviene in termini di banalità, leggete quanto noi siamo poveri nella nostra esperienza di Dio. E non potremmo attivare questo nella nostra vita quotidiana, non è nemmeno complicato, però va attivata. Allora, il filtro che permette di vedere questo è dato dalla rivelazione di Gesù nel Vangelo. Allora, facciamo un esempio. Un'espressione forte di Gesù che usa per indicare la verità della sua sequela. Chi non rinnega se stesso non è mio discepolo. Voi potete tradurre in questo modo: chi non rinnega se stesso non può godere la mia compagnia. Oppure, chi non rinnega se stesso non può godere la vita, che è un assurdo da un certo punto di vista della dimensione istintiva, ma è la verità del nostro cuore. Allora io ho fatto questo esempio davanti a delle donne che hanno appena partorito e dicevo questo: quando una donna è in gestazione, soprattutto appena partorisce, lei sa che non ha più un centimetro di se stessa, del suo tempo, dei suoi affetti che non riguardino il bambino. Io dico così: ogni vagito del bambino è un comando di Dio. E la mamma esegue. Fa fatica? Allora, la fatica fisica c'è, ma è intristita perché deve rinunciare a se stessa? E perché dopo anche solo dopo due anni le cose non sono più così? Come mai dopo questa rinuncia a se stessi suona così pesante, così faticosa? Allora, leggete. Ogni riferimento che viene dal Vangelo non riguarda l'ideale, riguarda la radice, riguarda la dinamica della vita nella sua profondità. E noi, di ogni cosa che c'è nel Vangelo, noi possiamo ritrovare un esempio concreto della vita quotidiana che parla in quel senso. Ho fatto l'esempio della chi non rinnega se stesso. Prendete l'esempio di una mamma che ha appena partorito. Allora, se impariamo a vedere le cose da questa prospettiva, molto cambia nel nostro modo di percepire la verità della vita e la verità del nostro cuore. Vi faccio un altro esempio. Io faccio gli esempi non della vita religiosa, di modo che nessuno si senta. Faccio gli esempi dell'altra vita. Allora, prendete marito e moglie. Supponiamo, ognuno vuole essere servito, ma non si mette a servire. Tutti e due saranno non serviti. Ma non è così? Supponiamo che invece uno dice: io servo, senza desiderare di essere servito. Se tutti e due pensassero così, tutti e due saremmo sempre serviti. Se uno solo lo pensa, almeno uno serve l'altro. Ma se nessuno dei due lo pensa, nessuno sarà mai servito. E se nessuno sarà mai servito, potranno godere l'amore? Di nuovo, è la legge del Vangelo tradotta come radice di vita. Se avviene, si gode la vita. Se non avviene, non si gode. È tutto così. Allora, c'è un modo per accompagnarci a che queste cose possano diventare sempre più vivaci, sempre più vere, sempre più, come dire, abbordabili, cogibili da noi? Allora ho pensato a una serie di osservazioni che vi possono aiutare a tener conto del retroterra affettivo nel cogliere e la rivelazione di Dio e la vita. Allora, Dato che il tema è affetti e vita spirituale, voglio fare delle osservazioni su affetti, vita e spirituale. Allora, affetti. Voi sapete che la parola deriva dal latino, afficio, è affectus, è un participio passivo. Affetti di per sé denota una dimensione passiva. Se voi leggete l'enciclica del Papa Benedetto XVI su Deus Caritas Est, lo dice espressamente: l'amore è un qualcosa che colpisce, vi colpisce, non che voi costruite. Se non c'è questo essere colpito, l'amore non sboccia. Poi voi potete costruire la fedeltà a un amore, ma non l'amore in quanto tale. Allora, la valenza passiva degli affetti, che voi non determinate, semplicemente registrate, no? È quella che modulerà come clima la parte attiva degli affetti. Facciamo un esempio. Se noi tre viviamo insieme, però due mi siete cordialmente antipatiche, allora lei tira fuori un'idea, possiamo fare così, supponiamo che sia abbia una buona forza, no? Quindi mi convince, io dico sì, ma mi è antipatica. Non solo, ma l'anno scorso mi ha fregato in qualcosa. Allora, io dico sì, ma il mio collaborare sarà un collaborare pieno, gioioso, creativo. Se però l'idea viene da me, allora io faccio valere, è sempre la stessa persona, però nel fare le cose, se proviene da un certo contesto, io trovo le energie, se non viene da quel contesto, non le trovo. Come mai? Allora, è sempre per questa questione degli affetti nella loro valenza passiva e attiva. Il clima con cui noi, diciamo così, viviamo l'amore nella vita dipende dal modo con cui noi siamo colpiti dall'amore. Ora, questa è la domanda di fondo. La vita nostra, quella quotidiana, la storia di ciascuno, può essere altamente tragica. Io posso essere stato rifiutato da mia mamma. Io posso essere stato disprezzato, violentato. Vuol dire che io sono condannato a non fare esperienza di un amore in senso positivo, bello, radioso? Non è mica vero, sapete. Allora, qui interviene la dimensione di radice della fede. La fede non è che si sovrappone all'umano, ne definisce le radici. Allora, io nella mia cronaca posso aver avuto una storia angosciante. Ma questo non impedisce al mio cuore di poter fare esperienza di un altro tipo di amore che si rivolge a me come creatura e non figlia di tal dei tali. Allora pensate a questo sviluppo di dinamica e questo vi fa capire anche certe altre cose. Si potrebbe definire così lo sviluppo degli affetti. Allora, pensate al bambino piccolo che è nel seno della mamma. È come se potesse dire io sono tu che mi fai. Il bambino non ha una sua autonomia. È tutto, un tutt'uno con la mamma. No, ma non è solo dipendenza, è proprio un tutt'uno con la mamma. Tanto che la vita non c'è se non è appagato. Cioè, il primo segno degli affetti è sempre legato a una traccia di appagamento, perché quello denota lo sviluppo della nostra vita. Sempre, Questo è anche il motivo per cui, quando poi da adulti noi vogliamo vivere un affetto, cerchiamo sempre un appagamento. La traccia dell'appagamento resta sempre. Il bambino è la madre che lo fa. Poi, sviluppandosi, uno può dire io sono perché tu ci sei. Allora il bambino diventa più autonomo, ma non è ancora capace di camminare sulle sue gambe. Allora si appoggia alla mamma. Lui c'è perché la mamma c'è. Non so se avete mai... chi di voi è stato negli asili all'arco di bambini? Allora... se voi domandate qualche volta, no, i bambini a 4-5 anni che fanno dei, non so, tipo sognano, sono agitati, poi si svegliano, piangono, la mamma va, no? E se poteste a volte dire ma cosa hai sognato, sapete normalmente di cosa si tratta? È che siccome il giorno prima la mamma li ha rimproverati aspramente, il bambino sogna che la mamma è morta, ma sottinteso io l'ammazzo perché lei mi ha fatto del male. Ma una volta che la mamma è morta, lui può vivere? No, allora pianto disperato perché vuole la mamma. E la mamma sa, prende e acquieta. Allora, questa reazione del bambino è esattamente, tolti tutti i fronzoli, quella che noi abbiamo da adulti. Allora, basta che uno si dia del cretino, anche se fino al giorno prima ci ha riempito di regali, appena scade il cretino noi lo vogliamo far fuori, non interessa più tutto quello che è. Però se fosse l'unica persona che ci riguarda diamo del cretino e poi dopo però non scappare. Tant'è vero che spessissimo le figlie, rispetto alle, non so, tipo alle mamme quando arrivano a casa, che sono bistrattano la mamma perché sanno che la mamma sta ancora lì. Invece lo facessero con le loro colleghe, le fanno correre e non possono. Allora, il secondo passaggio è io sono perché tu ci sei. Il terzo passaggio sarà io sono perché tu ci sia. E quando la dimensione degli affetti diventa feconda, di quella dimensione di amore che se io ho ricevuto, io la moltiplico. E se non si moltiplica, gli affetti spariscono, gli affetti soffocano. Allora, io sono perché tu ci sia. Sarebbe la dimensione dell'amare l'altro in quanto altro, perché lui abbia la vita, non perché la sua vita serva a me. Che sono tutti i vari passaggi. Ora, questo rimanda fondamentalmente all'esperienza religiosa. Noi come creature possiamo sussistere se Dio non ci tiene? Parlo a credenti, chi non crede non si fa il problema. Ma anche chi non crede sa che la sua vita non dipende da lui. Quando Gesù dice non avete neanche il potere di cambiare un capello, nero bianco, no? Non abbiamo neanche il potere. È proprio vero, tutti lo sanno. Per esempio, ho fatto una battuta: con tutta la nuova tecnologia, la scienza non sa far crescere un dente, ve lo rinnesta, ma farlo crescere la seconda volta non sa. È una cosa scema, ma vi dice tutti i limiti del potere che noi abbiamo sulla vita, no? Allora, noi non abbiamo potere sulla vita, eppure possiamo vivere non angosciati, ma dentro la percezione di un mistero che è più grande di noi. E questo è il riferimento che dall'esperienza figlio-mamma noi risaliamo a creatura-creatore. Quando questa, diciamo così, si cresce con noi è come se scoprissimo le radici degli affetti e riusciamo poco a poco, tenendo conto di tutta la nostra vita quotidiana, di tutto quello che è la nostra vita istintiva, oggi si dice del nostro vissuto emotivo, cioè è come se noi scoprissimo una dimensione più grande, più misteriosa, che però è la fondante del senso della nostra vita. Allora, quando si parla di affetti, oltre a questa valenza passiva e attiva, cui ho appena accennato, c'è anche quest'altro fatto. Gli affetti fanno allusione alle nostre risorse interiori, le quali devono poter essere continuamente rinnovate per moltiplicarsi. Guardate che le risorse interiori, affettive, sono pressoché infinite, ma noi nella vita non riusciamo mai ad attingerli fino in fondo. E questo non perché uno ci vuole bene o ci vuole male, ma perché non abbiamo il coraggio di fidarci di questa esperienza creatura-creatore. Cioè, come se noi avessimo questo tipo di percezione. Se io sono io e sono forte, allora posso vivere nel mondo. Invece la realtà è: se io accolgo il mondo, posso vivere bene anch'io. Guardate che non è mai l'opposto. Noi crediamo di poter fare l'opposto. Tiro la vita a me perché io posso poi entrare nel mondo. Se fate così, vi attirate solo guai. Invece io mi apro al mondo, lo posso vedere in modo, diciamo, benevolo e trovo il posto anche per me. E questo attingere alle risorse interiori è illustrato molto bene da un passo del Vangelo. Vi ricordate quando Giovanni Battista, dopo aver annunciato che è venuto Gesù per il suo battesimo, quando ripassa il giorno dopo, dicono: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli vanno dietro Gesù e gli domandano: dove abiti? E c'è una notazione, quel giorno, no? Erano le 4 del pomeriggio, e andarono e videro dove abitava. Non so se voi avete osservato che, leggendolo in italiano, noi traduciamo con due verbi diversi, ma quando nell'ultima cena Gesù parlerà dove lui abita, usa lo stesso verbo, che in greco non è abitare, ma è rimanere. Allora, dove tu rimani, come a dire, dov'è il luogo dove tu riposi? È la domanda che i discepoli di Giovanni fanno a Gesù. Ma perché? Perché hanno un anelito che ormai era stato attivato da Giovanni Battista per poter incontrare il Dio vivente. Battista fa riferimento a quel profeta, loro vanno e dicono così. Alla fine Gesù rivela dove lui rimane e lo rivela poco prima della sua passione, dicendo: io sono, rimango nell'amore del Padre. Se voi restate in me, anche voi godrete dell'intimità del Padre. Questo rimanere allude alle risorse interiori, affettive, dove noi possiamo costantemente pescare. Perché? Perché il rimanere allude a un riposo che rinnova, allude a una intimità che dà fecondità. Se voi non fate esperienza di questo, prima o dopo vi stancherete di fare il bene. Prima o dopo vi stancherete di voi stesse, e le donne più degli uomini. O meglio, e le donne prima degli uomini, che noi donne siamo un po' più... insomma. Va bene, va bene. Allora, questo alludere, no? Alle risorse interiori, è quello che mi fa dire. sono molti anni che cerco di pensare, di sentire le cose in questo modo. Perché per noi l'esperienza della rivelazione di Gesù per il nostro cuore non attiva mai questa, diciamo così, io dico di intimità, ma è come se, come una fonte di calore, perché non attiva mai questa specie di caldo dove poter far riposare tutto, dove poter accogliere tutto e tutti. Perché non scatta mai? Cosa cerchiamo? Il Dio vivente o altro? E poi le risorse interiori fanno appello a quello che, come una specie di clima di fondo, che io posso chiamare come sentimento di noi stessi. Ricordate questo: non c'è nessuno che possa avere un buon sentimento di se stesso a partire da se stesso. Allora, il sentimento di se stesso, di se stessi, è sempre acceso da un tu. Questo tu, se viene a livello umano, è proprio quello che ti fa scattare, direi così, la conoscenza del tuo cuore aperta a un amore. Ma può anche non esserci un tu, come dire, io dico umano, no? Nel senso che l'esperienza che tu fai tende sempre a essere negativa. Eppure il cuore non è vincolato da nessun tu umano. Anzi, quando il cuore non si lascia vincolare da nessun tu umano, è molto probabile, dico molto probabile, anche se io direi che avviene sempre, però è molto probabile che voi scoprite tanti tu umani che vengono a voi con bontà. Se invece voi esigete un tu voi, non trovate mai, o perlomeno non vi basta mai. E allora aggiungo, non c'è uomo o donna che possa coprire i bisogni affettivi l'uno dell'altro in maniera totale. Chi lo fa a suo danno, lo fa a sue spese. Noi non siamo convinti di questo, però lo paghiamo caro nella vita, voi donne più degli uomini. Allora, in questo è collegato quel tu. Qui c'è tutta l'esperienza della fede. Per noi il Signore Gesù è davvero un tu che accende il sentimento di noi stessi? Ora pensate a questo episodio del Vangelo. Voi sapete, è nei primi capitoli di Luca, quando gli apostoli hanno fatto la pesca, ma non hanno pescato niente, no? Poi sale Gesù e dice: butta la rete di là, e trovano, no? E naturalmente Pietro è sempre quello che interpreta i sentimenti di tutti e fa la sua professione di fede, e si dice, il testo dice: allontanati da me che sono un peccatore. Avete mai pensato in che posizione fisica Pietro dice questa frase? Allora, siamo sulla barca, hanno pescato, c'è Gesù, e Pietro, quando dice allontanati da me, nel momento in cui dice allontanati da me, da buon ebreo, si inginocchia e stringe i piedi. Dice, mentre chiede, allontanati da me, che sono un peccatore. Beh, questo è esattamente la posizione nostra nei confronti di Dio. Perché se voi avete la percezione che potete andare a Dio perché voi siete bravi, davanti avete solo una controfigura di Dio, non Dio. E se è una controfigura, vi state raccontando la storiella, tanto che il cuore riconosce questo e non si lascia fregare. Difatti, pieno non sta. Se invece riconoscete cioè mentre stringete, dice, non sono degno, voi intuite l'accoglienza. Tra l'altro il miracolo è avvenuto per iniziativa di Gesù, non per richiesta di Pietro. Quindi questa scena è l'immagine di come noi viviamo il rapporto con Dio nei nostri affetti profondi. Guardateci dentro bene, noi quasi mai siamo in questo atteggiamento. Noi abbiamo sempre l'atteggiamento prima di sistemarci e poi andare a Dio, ma facendo così non andiamo mai a Dio, andiamo a un simulacro. Se invece andiamo a Dio, il dire non sono degno non è una forma di disprezzo, è la forma di verità di un amore. E la dimensione degli affetti profondi si muove, e cosa succede? Che il cuore, per provare amore, sente che è accolto nella sua iniquità. È accolto proprio quando non è bello, ma essendo accolto, gode. Non so se voi, ma tutti pensano, pensate a un rapporto tra un uomo e una donna. Allora, uno vuol bene a una donna, però questa donna ha come se, non so, si arrabbia, oppure ha delle ferite che porta. Quando non è sicura del rapporto, cosa fa? Va contro la persona che gli vuol bene nel modo più aspro. Se in quel modo lì l'altra persona l'accoglie, lei è confermata, allora vale anche lei. Se quando mette alla prova l'altro dice, ah no, sei così, basta, si mette la firma di condanna. Questa persona non godrà più un amore. Non è così? Se voi osservate il rapporto, non è così? Tra uomini e donne le cose funzionano così. Ma questo non è che la pallida idea di quello che effettivamente avviene con Dio. Ecco perché, e qui riporto un altro passo delle scritture che rivela quanto gli affetti devono essere profondi e quanto però bisogna custodire la direzione buona. Allora, la professione di fede del più israelita, no? Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. E poi si dice ama il prossimo come te stesso. Si può invertire l'espressione? Allora, ama il prossimo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze? Noi sentimentalmente diremmo di sì, cretini che siamo. O imbecilli, va, meglio dire imbecilli. Imbecilli che siamo. Perché a livello umano, se io amo l'altro con tutto il cuore, con tutto il cuore, alla fine voglio solo una fusione. La fusione non rispetta più le condizioni dell'amore. Infatti, quando le emozioni prendono troppo piede e ci si confonde nelle emozioni, non si è più capaci di far crescere un amore. L'amore ha bisogno di spazio, e lo spazio è il percorso che un cuore fa per andare all'altro, sapendo che mai lo coprirà totalmente. Ma proprio questo è la bellezza di un amore che continuamente cresce e continuamente cammina verso l'altro. Questo permette di godere l'amore. Noi invece immaginiamo di poter godere l'amore proprio come una specie di, sai, quando c'è una comunione, ma come fusione. È come se attribuissimo all'altro il potere di soddisfare i nostri bisogni. Non concepite mai l'amore così, perché lavorate per il vostro danno. Perché con Dio vale? Perché Dio non è in antagonismo con noi. Dio non vuole fusione, non è possibile che ci sia fusione tra Lui che è il creatore e noi la creatura. Allora, solo con Dio la totalità di un amore è garantito nella libertà. Solo Dio ricrea continuamente le condizioni perché il nostro amore sia libero e sempre più totale. Invece con gli altri, quello che deve valere è: ama il prossimo tuo come te stesso. Cosa intendete voi come te stesso? A volte io faccio la battuta, no? Vedendo per esempio certe dimensioni anche tragiche delle sensibilità, no? Ci sono delle persone molto, per esempio, molto aspre. Io non voglio amare, non voglio che lei ami me come lei ama se stesso. No, no, niente. Perché ci sono dei timbri dell'amore che rivelano solo le nostre asprezze e non fa parte del comandamento. Ama il prossimo tuo come te stesso vuol dire ama l'altro perché è uguale a te nella umanità, in modo che tra voi non ci sia muro di divisione o di differenza quanto a umanità, nella dignità. Allora, ama Dio, ama il prossimo come te stesso vuol dire poter accedere a una dimensione di solidarietà con la umanità dell'altro, tanto da preferirla a qualsiasi altra specificazione. Ma noi siamo capaci di amare così? E se volessimo amare così, pensando che l'altro possa soddisfare i miei bisogni, noi cadremmo nel fosso, in men che non si dica. Allora, questo è per ricordare, direi, da una parte la complessità e dall'altra le dinamiche affettive come procedono. Poi avremo modo di spiegare in particolare e anche a volte se, nel pomeriggio se fate domande. Ma adesso mi preme sottolineare due altre cose. Allora, gli affetti che noi forse sentimentalmente abbiniamo sempre all'amore e l'amore alla felicità, di per sé non sono così collegati. Gli affetti sono collegati alla vita. Se per poter capire questo si può fare la domanda, no? Già vi accennavo ieri sera. Allora, noi sappiamo che non si può essere felici senza amore, ma non si può dire che l'amore procura la felicità. Invece l'amore procura vita, l'amore fa sì che la vita sia piena e gli affetti sono direttamente collegati a una vita piena, tanto da non elemosinare la vita da altrove. Invece noi, in questo forse siamo troppo occupati dal nostro io, immaginiamo che gli affetti parlino della felicità. E la felicità, siccome è pensata in termini di amore, noi immaginiamo che l'amore serve per la felicità. Ma non è così. Ricordate l'espressione di Gesù. Sono venuto e quanto sono angosciato finché. L'amore parla più di angoscia che non di felicità, ma non quell'angoscia che distrugge, è l'angoscia che allarga a tal punto le risorse interiori da non riposare finché arrivino a tutti, finché tutti possono godere di questo. È la tensione della carità evangelica. Allora, la felicità, infatti, pensate alle beatitudini, non sono in rapporto a, come dire, come gustare un amore, ma sono in rapporto al fatto che l'amore è fecondo di vita. Quando la vita è piena, voi siete beati. La beatitudine della vita piena è la stessa che Gesù fa vedere quando dice: io sono venuto per mostrare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini. Non dice per sé, non dice dell'amore suo per i fratelli, dice dell'amore di Dio per gli altri, per i suoi figli, per noi, e così è per noi. Noi non possiamo pregare Dio perché abbia il suo amore per me. Noi possiamo pregare Dio che attraverso me, attraverso noi, si possa esprimere lo splendore dell'amore suo per tutti. E così noi lo godiamo e siamo contenti. Ma se lo riferiamo a noi, siamo dei poveri illusi. Oppure di gente pretenziosa. Collegare gli affetti alla vita e alla vita piena significa comprendere l'espressione di Gesù: sono venuto perché abbiate la vita e la vita in abbondanza. E la vita in abbondanza è la vita eterna, ma non è la vita che ci sarà dopo, è la vita che resta tale senza pescare la sua qualità di vita piena da nient'altro. Quindi, anche se qualcosa vi viene contro, voi questa vita piena non la perdete. Non solo. Quando un evento, una situazione, una persona vi viene contro, voi tenete aperta questa vita a che anche l'altra possa partecipare. Se cedete a questo, voi abbassate il livello di vita piena che avete. E quando abbassate, anche voi non siete più contenti. La dinamica degli affetti legati allo sviluppo della vita sta qua. Poi dopo possiamo illustrare le condizioni, come fare, ma la dinamica è di questo tipo. Poi non solo, poi si dice, abbiamo detto, no, affetti, vita e spirituale. Anche qui, quando si dice spirituale, vuol dire fumoso, astratto, aereo. Mi ricordo una volta era venuto un gruppo di Azione Cattolica e c'era questo sacerdote, ma allora erano in tanti, no? Abbiamo fatto un incontro tratto sulla preghiera, poi a un certo punto dice: sa, adesso parliamo di cose serie, cosa bisogna fare? Va bene, grazie. Questo per dire, no, che noi traduciamo sempre ciò che non è spirituale con il fare, e lo spirituale invece con qualcosa di astratto. Guardate che dal punto di vista interiore è esattamente l'opposto. Perché spirituale è ciò che è assolutamente concreto. Se volete, perdonate questa immagine, per capire questo vi faccio la differenza tra un uomo e una donna nel guardare alla vita. Vi faccio un esempio. Allora, una coppia, vengono degli amici a trovarlo e dico: sarebbe bello fare una cena insieme. Il marito: oh sì sì, è proprio bello, dai, segniamo, vi cerchiamo, non so, la data, va bene questa data. E il marito tutto bello contento. La moglie cosa pensa? Ah, già, è già 5 minuti che tovaglia, che posate, cosa mette sulla, nel frigo c'è, no, devo fare la spesa. La moglie ragiona così. Il marito invece: oh sì sì, è bella la cosa. Allora, nella vita spirituale l'uomo è astratto, la donna è concreta. Questo della concretezza è legato alla percezione delle dinamiche affettive nella loro verità. Nella notte di Natale ero in chiesa a confessare, arriva una signora tutta in lacrime, aveva bisticciato solennemente col marito. Allora lei, vabbè, non c'è tanto tempo, però qualcosa si può dire, no? Allora, mi racconta e io dico: signore, mi dispiace, mai visto. Secondo me le cose non sono soltanto così, ma anche stando a quello che ha detto lei, lei non potrà mai ottenere, perché lei, quando dice a suo marito le cose che mi stava dicendo, lei sta rivendicando, lei esige che suo marito faccia diverso. Quindi lo costringe a fare quello che ha sempre fatto. Lei non otterrà mai niente. Si trattava solo del fatto che il marito preferiva i suoi genitori, che erano un po' anziani, a lei. Io dico: ma perché lei deve avere così bisogno di suo marito in una cosa che non la riguarda neanche? Se ha i suoi genitori, lascia andare. E ma preferisce i suoi genitori a me. Allora il problema è un altro, è che lei si sente messa da parte. Ma se lei si sente messa da parte, vuol dire che ci sono altri problemi sotto ancora. E allora ho detto alcune cose, è vero, guarda. E allora dice: perché dici e ti arrabbi per questa cosa se i problemi sono diversi. Non sarebbe meglio dire: mi manca questo, non sono capace di questo, chiedo perdono e offro umilmente il mio apporto e basta? No, lei voleva essere preferita, ma chi vuole essere preferita? Sta amando? La cosa strana è che si fa il nome dell'amore e si ottiene esattamente il contrario. È un po' come tutta la vicenda del Vangelo, no? Allora, pensate al perdono. Uno vi ha offeso. Non è così semplice perdonare. Però, leggete, la realtà ormai è passata di lì. Uno vi ha offeso. È un dato di realtà. Se voi rifiutate questo e esigete il ritorno allo stato di prima, è impossibile, perché nessuno torna mai indietro. Se voi invece accettate la dinamica del Vangelo negli affetti, il dare il perdono non significa che voi siete bravi, significa che voi potete credere a futuro, voi potete credere a uno spazio nuovo. Questo spazio nuovo vale per voi e vale anche per l'altro. Se voi lo vivete, fate in modo che il mondo non sia contro di voi. Il perdono agisce nella logica delle dinamiche affettive per il raggiungimento dello scopo in un amore. Ma noi non siamo disposti. Allora, questo non essere disposti significa non acconsentire alle dinamiche vere degli affetti. E noi lo scopriamo tutte le volte che cerchiamo di percepire quello che il Signore mostra, insegna, guida, no? Perché è a livello delle dinamiche profonde, affettive del cuore. Ma noi quasi mai sentiamo il Vangelo così. Per esempio, chi di voi pensa mai che quando c'è quella famosa espressione, no, di Gesù, è caratteristica del Vangelo di Giovanni, no? Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, vuol dire sia messo in croce, cioè sia abbassato, no? Ecco, chi legge questo come una dinamica di vita? Vi faccio piccoli. Allora, quando Gesù ha incontrato Natanaele, qual è l'elogio che gli fa? È un uomo sincero, no? E poi commenta: vedrete gli angeli, dice salire e scendere, ma gli angeli non scendono dal cielo. Perché dice salire e scendere? Avrebbe voluto dire scendere e salire. Come mai? Oppure, no, sono tante espressioni che si ritrovano. Questo è quello di Pietro, ma è alla fine. Il famoso del chicco. Se non muore nella terra, no, no, non può produrre. Voi a livello di esperienza affettiva cosa intuite? A nessuno piace morire, eppure è una legge della vita. Pensate per esempio alla biologia del corpo: se le cellule non morissero, noi saremmo decrepiti a tre anni saremmo già. Allora, perché le cellule nuove possono venire e devono morire le altre? Perché noi nello spirito non accettiamo questo? Perché non siamo ancora stati toccati da questa rivelazione di Gesù? Quando lui dice gli angeli salgono e scendono, è che lui è l'espressione del luogo dove gli angeli stanno per adorare Dio, perché lui è il luogo della manifestazione della gloria di Dio, cioè dell'amore di Dio per noi. Ma lui come rivela questo? abbassandosi. Guardate in un amore, se voi non accettate mai di abbassarvi davanti a un altro, l'altro scoprirà il vostro amore? Niente, no, non è possibile. Allora, questo dell'abbassarsi non vuol dire chinare la testa, ma vuol dire scendere alle dimensioni del sé, non dell'io. Cioè scendere al livello dove le dinamiche sono vere e portano pienezza. Il segno di questa pienezza è la gioia. Allora, quando l'anima acconsente, si trova nella rivelazione dello stesso Signore e percepisce la verità di questa cosa, che non passa per la testa, passa per l'intuizione, io dico dell'anima e del cuore, perfino della pancia. Chi ha fatto esperienze gravi di ingiustizia e poi è stato graziato con un senso di misericordia, la misericordia che prova è per tutti. Perché più è stata profonda l'ingiustizia, più deve scendere per potersi allargare. E la cosa strana è che più si sta in superficie e più è complicato la dimensione di rapporto. Mi dai fastidio, non mi piace questo, non so, abbiamo mille, no? Più si sta in superficie, più si va in profondità e più la cronaca non ci interessa. Ci interessano le cose essenziali, i movimenti essenziali. Quelli sono molto più rivelativi dei bisogni del nostro cuore. E lì ci si può riposare. Ma senza accettare questa logica di rivelazione di Gesù, no, non scopriamo. Allora, tutte le volte che noi ascoltiamo il Vangelo, c'è dentro non il dato da credere, ma il movimento che Dio fa per arrivare al nostro cuore. È il movimento che il nostro cuore fa per poter godere di quella rivelazione. E il cuore sta pieno. E il cuore sta contento. Questi sarebbero tutti i passaggi che poi andrebbero suddivisi, diciamo, no? Spiegati tratto per tratto nei vari elementi. Poi cercheremo di farlo in queste giornate. Non è che si può fare su tante cose, però attorno a qualche nucleo o a qualche nesso si potrà specificare meglio, ma la sostanza resta sempre questa. Allora il problema per noi non è quello di diventare più bravi, non fate così, è quello di diventare o di lasciarci toccare. L'altro giorno, no, è venuta una signora che, cioè, lei non può essere toccata. Sente proprio una resistenza e si è sposata e non è una cosa da poco, perché questa cosa la chiude ed è invincibile, è come se non riuscisse a... Allora, parlando, no, il marito mi dice: padre, tutte le donne mi vogliono, l'unica che non mi vuole è mia moglie. Questo per dire, no? Ma lei è ben consapevole di questo. Il marito ha colto questo, perché si vogliono bene, no? Ma per lei diventa un dramma, ma alla fine il suo dramma è che lei sta rivendicando a Dio qualcosa, e poi dopo, grattando di qua di là viene fuori, sta rivendicando a Dio qualcosa che non ha ricevuto quando era più piccola e non ha ancora accettato questo. Man mano che accetta questo, lei si può aprire. E il mio suggerimento è, adesso che erano le feste, no? Gli ho detto: hai messo in bagno l'asciugamano più bello che hai? Hai preparato la tovaglia più bella che hai? Hai disposto i piatti nel modo più bello che puoi? E se lei incomincia a godere le cose in maniera semplice, può arrivare a percepire se stessa dentro un mistero più grande che la apre a questo amore di Dio al di là della sua cronaca quotidiana. Lei riceve piccoli segni, anch'io sono uno di questi segni per lei, e quindi lei sa che cammina in quella direzione. E fin tanto che si aprirà, quando si apre questo, non solo ritrova tutto, ma lei esprimerà fino in fondo quello che adesso desidera e non può. Se applichiamo questo alla nostra vita fraterna, sapete quante ristrettezze interiori noi viviamo solo perché non ci facciamo toccare. Allora, la dimensione profonda della vita spirituale è quella dell'essere toccabili. Per i padri antichi il peccato più grave è chiamato, in greco è anestesia, che sarebbe la insensibilità, che non è soltanto la grettezza di cuore, ma è l'incapacità di commuoversi delle cose belle, delle creature, del mondo e soprattutto della rivelazione di Dio. E a volte è necessario che ognuno può rappresentare per l'altro quello sguardo luminoso che può accendere il desiderio di essere toccato. Alla fin fine il nostro amore l'un per l'altro serve per questo, non di più, perché il di più è il segreto di ciascun cuore con il suo Dio. Se vivessimo così, penso che saremmo assai più vivaci e probabilmente quello che dicevo all'inizio, gli altri vedono che c'è qualche cosa che vale la pena di... Come fa a vivere così, o a esprimere così, o a far vedere questo? E rende la cosa desiderabile. Fintanto che gli altri non vedono in noi qualcosa di desiderabile, è inutile che noi spieghiamo chi siamo. Non serve, non arriva. Basta. Perdonate, abbiamo preparato così come un piccolo suggerimento, come stimolo, allora, alcuni pensieri, riflessioni e domande su quello che ho detto io e su quello che ha detto Padre Luigi. Voi, se vi serve, prendetelo al foglio e può aiutarvi nel riflettere un po'. Poi quando ci troviamo qui, se qualcuno ha qualche domanda, comunque da poter approfondire, ben venga.